Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Molto della Bibbia, soprattutto l'Antico Testamento, consiste di racconti della vita di varie persone che vivevano secoli fa. Come possono questi racconti di persone di anche migliaia di anni fa aiutarci nel nostro cammino di oggi? In realtà possono esserci di grandissimo aiuto. Prima di tutto ci aiutano a capire le conseguenze meravigliose per chi ha fede in Dio anziché nei propri ragionamenti. Ci fanno vedere le brutte conseguenze per chi sceglie di fidarsi dei suoi ragionamenti. Ci mostrano peccati da evitare e ci aiutano a conoscere meglio Dio, perché tramite questi racconti vediamo molto della persona di Dio e questo fortifica la nostra fede, e abbiamo bisogno di una fede sempre più forte. Quindi la vita, i racconti delle vite delle persone nell'Antico Testamento possono esserci di grande aiuto, perciò vorrei guardare la vita di un uomo nell'Antico Testamento e trarre delle lezioni utili a noi. Questo uomo non è un nome che usiamo spesso parlando dei personaggi della Bibbia. È un re di Israele. Nella Nuova Diodate viene chiamato Joahaz. Ma guardando la sua vita, che poi non è che c'è tanto nella Bibbia, ma ci sono tante lezioni importanti. Come sempre, per trarre beneficio da un brano, è utile conoscere il suo contesto. È un disco rotto, ma è un disco rotto bene, è importante. Allora, un po' di contesto di questo re. Quando i 12 tribù entrarono nella terra promessa, formarono un'unica nazione. Dopo 400 anni iniziarono a avere il primo re, che sarebbe Saul. Poi c'era Davide, poi c'era il figlio di Davide, che era Salomone. Allora, Salomone era un uomo che seguiva Dio in certe cose, ma non in altre cose. Ha piantato dei semi brutti nella sua vita. Dio aveva detto di non avere tanti cari, e lui si è circondato di tanti cari. Dio aveva detto di non sposare donne straniere, e lui ha scelto di sposare donne straniere. Allora, sposando donne straniere, lui è arrivato al punto di inginocchiarsi davanti agli idoli di queste mogli straniere. Un peccato gravissimo, per il quale Dio ha detto: io ti punirò. Ti punirò dicendoti in anticipo che quando tu muori, tu vorresti che il regno restasse nella tua discendenza. Invece, quando tu muori, io toglierò via dal tuo figlio, Reoboamo, 10 dei 12 tribù. Li darò a un altro, un tuo servo, come re, e lascerò solo 2 tribù al tuo figlio. Allora, Salomone non era nella sua vita, ma lui sapeva esattamente quello che sarebbe successo dopo, come punizione, disciplina per il suo grande peccato. E così fece Dio. Dopo la morte di Salomone, i 10 tribù al nord formarono Israele, i 2 tribù al sud, Giuda e Beniamino, formarono Giuda, quello che era stata sempre una nazione. Adesso erano 2 nazioni, Israele al nord, Giuda al sud. Dio diede il regno al nord a Geroboamo e promise di benedirlo e di stabilire per lui una dinastia dai suoi discendenti, se avesse avuto fede in Dio. Allora, c'erano 2 nazioni, ma c'era un tempio. Era a Gerusalemme, che si trovava in Giuda. Allora, tutti gli uomini dovevano andare ogni anno a Gerusalemme, al Tempio, per adorare, per portare un sacrificio. Geroboamo, facendo i suoi ragionamenti diceva, ma se tutti i miei sudditi vanno a Gerusalemme ogni anno ad adorare dove c'è il re di Giuda, cominceranno ad essere leali a lui ed io perderò il mio regno. Infatti, quadra con il ragionamento. Dio aveva detto, io ti darò una dinastia, sii fedele a me. Geroboamo ha fatto i suoi calcoli, i suoi ragionamenti, e quello che dice Dio non quadrava, i suoi ragionamenti quadravano. E allora lui ha detto, io devo proteggere il mio regno. Allora ha eretto due vitelli di oro, uno al sud di Israele, uno al nord, ha stabilito i sacerdoti lui, ha detto, non andate a Gerusalemme, adoriamo Dio qua, tramite questi vitelli di oro. Perciò, avendo scelto di seguire il suo ragionamento, anziché Dio, ha introdotto in Israele idolatria. Non era il suo scopo di introdurre idolatria, il suo scopo era di mantenere forte il suo regno. Ma quando noi scegliamo di fidarci dei nostri ragionamenti, arriviamo a peccare gravemente contro Dio. E lui fece così. Allora introdusse idolatria in Israele. La sua ribellione ha fatto sì che Dio ha detto a lui, e poi ha fatto, come sempre, allora per la tua ribellione non solo non avrai una dinastia, ma farò morire tutti i tuoi discendenti. E solo uno ha avuto una sepolatura. Quindi sono stati tutti uccisi in modo terribile. Nel comportamento di Geroboamo c'è una lezione importante per noi. Questo primo re di Israele scelse di fidarsi dei suoi ragionamenti, di quello che potrebbe far andare avanti il suo regno, anziché fidarsi della promessa di Dio. A lui sembrava rischioso seguire la via del Signore. Questo lo portò a peccare gravemente e a perdere tutto. Anche noi siamo tentati a fidarci dei nostri ragionamenti. Certamente a noi possono sembrare di quadrare, però una vita di fede vuol dire scegliere di credere a Dio anziché ai nostri ragionamenti. Quindi, fratelli, non seguiamo i nostri ragionamenti. Non seguiamo l'esempio di Geroboamo. Camminiamo per fede, seguendo Dio in ogni aspetto della nostra vita, costa quello che costa. Se sembra di crearci rischi, se sembra che ci porterà a perdere, il Signore sa quello che è per noi, andiamo avanti per fede, accettando quello che Dio ci dà, perché l'ubbidienza è l'altro lato della medaglia di fede. Camminiamo per fede. Non fidarci di Dio è un grave peccato che porta poi ad altri peccati. Evitiamo di seguire l'esempio brutto di Geroboamo. Però siamo qui oggi per studiare la vita di Jehoahaz. E quindi Geroboamo stabilisce il contesto della vita di Jehoahaz. Allora, Jehoahaz visse 120 anni, ha iniziato a regnare, dopo l'inizio del regno di Geroboamo, 120 anni. Quindi, da 120 anni, più della vita dei più vecchi, c'era idolatria in Israele. Cioè, questo è importante capire, non era qualcosa di nuovo. Era qualcosa che anche i nonni e i bisnonni conoscevano da quando erano bambini. L'idolatria ormai era fissata da anni, 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 più di 100 anni. Era l'unica cosa che conoscevano. Non c'era nessuno in vita. Quando ha iniziato a regnare Jehoahaz, non c'era nessuno ancora in vita che si ricordava quando Israele non avevano questi idoli. Quindi era un peccato ormai normalissimo. Questo è importante ricordare. Tenendo quello in mente, leggiamo Secondo Re 13, da 1 a 9. Secondo Re 13, da 1 a 9, che racconta la vita di Jehoahaz. Leggo, Secondo Re 13, da 1 a 9. Ricordate che loro davano l'anno di ogni re, confrontandolo con l'anno del re dell'altro regno. Nell'anno 23esimo di Joas, figlio di Asachia, re di Giuda, Jehoahaz, figlio di Jehu, iniziò a regnare sopra Israele in Samaria e regnò 17 anni. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno e seguì i peccati di Geroboamo, figlio di Nebat, con i quali aveva fatto peccare Israele, e non se ne allontanò. Allora l'ira dell'Eterno si accese contro Israele e li diede nelle mani di Hazael, re di Siria, e nelle mani di Ben-Hadad, figlio di Hazael, per tutto quel tempo. Ma Jehoahaz implorò l'Eterno e l'Eterno lo esaudì, perché vide l'oppressione di Israele e come il re di Siria li opprimeva. Perciò l'Eterno diede un liberatore ad Israele, ed essi riuscirono a sottrarsi al potere dei Siri. Così i figli di Israele poterono abitare nelle loro tende, come nel passato. Tuttavia, non si allontanarono dai peccati dalla casa di Geroboamo, con i quali aveva fatto peccare Israele, ma camminarono in essi, perfino l'Asherah rimase in piedi in Samaria. Di tutte le truppe di Jehoahaz, l'Eterno lasciò soltanto 50 cavalieri, 10 carri e 10.000 elefanti, perché il re di Siria li aveva distrutti e li aveva ridotti come la polvere da calpestare. Il resto della gesta di Jehoahaz, tutto ciò che fece e tutte le sue prodezze, non è scritto nel libro delle cronache dei re di Israele? Così Jehoahaz si addormentò con i suoi padri e fu sepolto in Samaria. Al suo posto regnò suo figlio Joas. Tutta la vita di questo re in pochi versetti. Rileggo versetto 1 e 2. Nell'anno 23esimo di Joas, figlio di Acasia, re di Giuda, Jehoahaz, figlio di Jehu, iniziò a regnare sopra Israele in Samaria e regnò 17 anni. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, e seguì i peccati di Geroboamo, figlio di Nebat, con i quali aveva fatto peccare Israele, e non se ne allontanò. Pochissime parole, ed è scritto tutto ciò che importa della sua vita. Tutto ciò che importa di una vita di una persona, della vita di una persona, si possono mettere in pochissime parole. O la persona ha fatto ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, oppure la persona ha fatto ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Lì c'è il resoconto della vita di ogni uomo. Jehoahaz fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Avete notato qual è stato il suo peccato? Quello peggiore di tutti, quello che viene nominato come suo peccato? Il suo peccato era di seguire i peccati di Geroboamo, oppure, come dice alla fine, di non allontanarsi da quei peccati. In altre parole, egli continuava a fare quello che tutti i re prima di lui, per più di un secolo, avevano fatto. Non aveva introdotto qualche peccato nuovo, non aveva trascinato la nazione più profondamente nel peccato di quanto era prima. Il suo peccato era semplicemente di non allontanarsi dell'idolatria che era già stabilito da più di uno secolo. Non tolse giù i vitelli di oro che Geroboamo aveva retto. Lasciando quei vitelli, il popolo continuarono a commettere idolatria. Ecco il senso di imitare i peccati con i quali Geroboamo aveva fatto peccare Israele. Allora, qui c'è un principio. È un principio importante da notare. Il grave peccato di Jehoahaz, che era la causa per un giudizio severo da parte di Dio sulla sua vita, era di non abbandonare i peccati che ormai erano completamente normali nella sua società. Il fatto che un peccato sia visto come normale, che è diffuso, non vuol dire che è meno grave agli occhi di Dio. Infatti la colpa di Jehoahaz era proprio quello di non allontanarsi da quello che era la pratica da più di un secolo. Camminare in modo giusto vuol dire allontanarsi dai peccati, anche quelli che gli altri vedono come normali. Applichiamo questo a noi. In un certo senso, non è tanto difficile non iniziare nuovi peccati che non hanno fatto mai parte della nostra vita. Cioè, Se una persona cresce, un non credente o un credente, in una famiglia dove non c'è mai violenza, nessuno mai si alza le mani a un altro, molto raramente lui diventerà uno che alza le mani contro gli altri in casa sua quando diventerà grande. Cioè, non è normale. Non è difficile non introdurre nuovi peccati. Invece è molto difficile abbandonare i peccati con i quali cresciamo. Se un peccato fa parte della nostra famiglia o della nostra cultura, come i peccati di Jehoahaz facevano parte della sua vita, della sua cultura, allora è più difficile riconoscerli e abbandonarli. Però Dio giudicherà chiunque non abbandona anche questi peccati. Viviamo in un mondo in cui i peccati sono ormai approvati, non tollerati, ma approvati dalla società in cui viviamo. E purtroppo perfino da tanti credenti. Tanti peccati, che biblicamente sono chiaramente peccati, sono ormai accettati da tanti credenti. Bambini che rispondono indietro ai genitori. Mariti che sono egoisti e non si sacrificano per la moglie. Mogli che non vogliono essere sottomesse. Queste sono cose normali. Per non arrivare a tante altre cose dove credenti assomigliano al mondo moltissimo. Per fare ciò che è giusto davanti a Dio, dobbiamo togliere i peccati dalla nostra vita, che ci sono, anche se sono pratiche da anni, anche se altri li fanno ancora. Forse tu sei cresciuto in una famiglia con un certo modo di comportarti, che in realtà è un peccato agli occhi di Dio. Il fatto che hai sempre fatto così, che i tuoi genitori hanno sempre fatto così, i tuoi nonni e bisnonni hanno sempre fatto così, non cambia che è un peccato da abbandonare. Oppure forse hai sempre avuto un certo modo di pensare, di comportarti, un certo modo di reagire davanti a certe situazioni. E tu hai sempre reagito così. Ah, il mio carattere, sono fatto così. Da sempre. È un grave peccato non allontanarsi da un modo di fare che è peccato, anche se è normale per te. Questa è una lezione. Per camminare per fede davanti a Dio, per fare ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, anziché ciò che è male, dobbiamo abbandonare i peccati con cui siamo cresciuti. Certamente, se tutti intorno a noi, compreso altri credenti o parenti, sono abituati a fare in un certo modo, a pensare in un certo modo, abbandonare quei peccati potrebbe essere molto costoso. Potrebbe creare scontri con loro, potrebbe creare persecuzioni, potrebbe creare critiche. Però dobbiamo temere Dio e non gli uomini. Jehoahaz non temeva Dio, temeva gli uomini. Non voleva rischiare di scombussolare la società e magari rischiare di una congiura contro di lui, perché c'erano già state tante congiure lì in Israele. Allora ha lasciato tutto tranquillo come aveva trovato. Ma per questo il resoconto della sua vita per tutta l'eternità è: Jehoahaz fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Quindi, quando sarà scritto il resoconto della nostra vita, non importerà la valutazione degli uomini, importerà solamente la valutazione di Dio. Non saranno gli uomini a scrivere quello che sarà scritto di noi, ma sarà il Signore. Perciò la cosa importante è di vivere in modo da essere approvati da Dio. Vivere per fede. Jehoahaz non fece così. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, non abbandonando quei peccati con i quali era cresciuto. Allora impariamo da questo di esaminare dei modi di fare, modi di parlare, modi di pensare, modi di reagire, modi da vivere che sono peccati. Lascia stare che altri lo fanno. Ma io conosco tanti che fanno, credenti che fanno anche così. Non è quello il metro. Il metro è cosa insegna la parola di Dio. Abbandoniamo ciò che è peccato. Cosa fece Dio per mostrare la sua ira contro il peccato di Jehoahaz, di non abbandonare, di non allontanarsi da questo peccato? Leggo di nuovo versetto 3. Allora l'ire dell'Eterno si accese contro Israele e li diede nelle mani di Hazael, re di Siria, e nelle mani di Ben-Hadad, figlio di Hazael, per tutto quel tempo. Il Signore disciplinò Jehoahaz, dando Israele nelle mani di Hazael, re di Siria, e poi dopo nelle mani del figlio di Hazael, Ben-Hadad. In altre parole, il Signore desse a Siria, un popolo malvagio, vittoria su Israele, popolo di Dio. E così gli israeliti furono sconfitti e oppressi dalla Siria. Secondo voi, che poi non importa secondo voi, ma vi chiedo, questa era una disciplina dura o leggera? Allora, il fatto è che noi siamo troppo giovani per sapere. Solamente i più vecchi in Italia si ricordano cosa vuol dire essere sotto il giogo degli stranieri che controllano il tuo paese. Avete qualche nonno o bisnonno che avete parlato negli anni di come era durante la guerra, negli anni 40, quando i tedeschi controllavano il nord Italia, e quanto era duro, e quanto c'era la miseria, e quanto persone venivano presi e date le botte e delle volte uccisi, e quanto si doveva nascondersi? Avete parlato con dei vecchi che hanno raccontato quei tempi? Che era una vita terribile, piena di paura, dove potevano venire in casa e tu non avevi nessun diritto, loro aprivano la porta e tu dovevi aprire, che avevano fucili, potevano portare via papà e tu non lo vedevi mai più. Era una vita dura. Era una vita dura. E questa era la disciplina che Dio ha mandato ad Israele. Li diedi nelle mani di Siria, i loro nemici che li odiavano. Una grandissima sofferenza, una grandissima umiliazione per Jehoahaz, vedere il suo regno ridotto a più o meno essere schiavi della Siria. Era importante notare che, dice il brano, l'Eterno diede loro nelle mani dei Siri. Gli studiosi della storia cercano di capire i motivi politici, militari, per cui un regno va su e va giù. La Bibbia ci spiega perché un regno va su e va giù. Il successo o la sconfitta di Israele non dipendeva dalla loro capacità militare, dipendeva dall'Eterno. Quando furono fedeli a Dio, Dio diede a loro vittoria, anche se l'altro esercito era più forte. E quando non furono ubbidienti, non avevano fede in Dio, Dio mandava avvertimenti, 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 ma arrivava il giorno della sua disciplina dura e furono dati nelle mani dei loro nemici. È il Signore che innalza e abbassa, anche nella nostra vita. Allora troviamo un principio che vale per noi. Il nostro successo nella vita non dipende dal nostro impegno e le nostre capacità. Il nostro successo, la benedizione sulla nostra vita, dipende da Dio. Perciò, da parte nostra, dipende da avere fede in Dio. È Dio che ci dà successo o che ci toglie il successo, come dava la vittoria ad Israele in un periodo e dava la sconfitta ad Israele in un altro periodo. Quando Dio è il nostro tesoro e perciò camminiamo per fede in Dio, perché non cerchiamo una vita comoda, non cerchiamo quello che il mondo ci offre, cerchiamo Dio, e Lui è il nostro diletto, allora avremo successo. Vi leggo un salmo ben conosciuto, Salmo 1, i primi tre versetti. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori, non si siede in compagnia degli schernitori, perché tutte quelle persone hanno ragionamenti naturali, come abbiamo anche noi, se non c'è di mezzo alla parola di Dio che ci guida. E non sederti, non ascoltare, non seguire i ragionamenti naturali degli uomini che ragionano umanamente. Ma, beato l'uomo che non segue quella via, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno, e sulla sua legge medita giorno e notte. Questo è una vita di fede, perché lui si fida non dei ragionamenti naturali, si fida della parola di Dio, si fida di Dio. Perciò medita sulla parola di Dio giorno e notte, Come sarà quell'uomo? Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi di acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione, e le cui foglie non appassiscono, e tutto quello che fa prospererà. Quell'uomo che trova la sua gioia nell'Eterno, cammina per fede, prospererà in tutto quello che farà, perché il Signore benedice coloro che trovano il loro diletto in Lui. Non sarà una prosperità umana, non è detto che avrà una grande villa, un grande macchinone che vivrà, ma sarà un successo spirituale con pace e gioia. Quando non camminiamo per fede, quando Dio non è il nostro diletto, il Signore ci avverterà una volta, due volte, tre volte, ma poi arriverà quel giorno, se non ci ravvediamo per tornare a Lui, che manderà la sua dura disciplina, come fece a Jehoahaz. Nella vita ci sono tante situazioni in cui siamo tentati a compromettere e a non obbedire totalmente ai comandamenti di Dio, per cercare con i nostri ragionamenti di avere successo ed evitare i problemi. Per esempio, delle volte potrebbe sembrare che dobbiamo compromettere, magari non pago l'IVA questa volta, perché dai, proprio no, in questo mese non possiamo, allora per questa volta, o faccio così, o faccio cos'ha, facciamo in nero, per questa volta, perché se no non arriviamo a fine mese. Mi sto fidando di cosa? Di cosa mi sto fidando? Dei miei ragionamenti che superano, secondo me, l'intelligenza di Dio. Cosa sto facendo quando comprometto la parola di Dio? Sto dichiarando con le mie azioni che i miei ragionamenti valgono più della dichiarazione che Dio fa, che Lui mi curerà. Allora, è stoltezza? Oppure è stoltezza? È ribellione o è ribellione? Di dichiarare con le mie azioni che io so meglio di Dio, che io posso autobenedirmi. Se io faccio così, mi andrà bene. Oh, allora io ho fede che io posso autobenedirmi. Non è questa la via che porta alla benedizione. O fuori, uno studente dice, non ho tempo di prendere per Dio adesso, perché io devo studiare, se io non studio ho l'esame domani e non posso superare l'esame. Mi dispiace, signori, capirai tu, ma i miei ragionamenti valgono più della tua parola. È stoltezza o è stoltezza? E anche se l'esame viene superato, è quello la benedizione? Oppure un uomo o una moglie che dicono no, adesso proprio devo completare questo lavoro o quel lavoro, se no avrò grossi problemi, devo finire il bucato, devo cucinare, devo fare questo, no, mi dispiace, non ho tempo per gli studi, non posso andare in chiesa, non questa settimana, non ho tempo. Ma anche se riesci a compiere le cose che ti servivano a casa, quelle cose portano benedizioni in casa? State seminando e ricordate, soprattutto genitori, quello che seminate oggi spesso non si vede veramente la pianta per il frutto per 10 anni. Una casa più pulita, un pasto più completo, roba stirata, l'olio cambiata, non è una benedizione. Il risultato si paga per decenni dopo. Non fidiamoci dei nostri ragionamenti. Fidiamoci di Dio. Fidiamoci di Dio. Quando scegliamo di avere più fede nei nostri ragionamenti che in Dio, agiamo con grande stoltezza. Solo Dio può fare prosperare la nostra vita, le nostre imprese. Infatti, quello che Dio vuole da noi è semplice. Fede. Fede in Lui. Che si manifesta quando cerchiamo le vie del Signore prima di ogni altra cosa. Allora sarà il Signore a far prosperare tutte le nostre vie secondo il suo piano perfetto. Jehoahaz aveva cercato successo per conto suo e perciò, anziché il successo che voleva, ha avuto una sconfitta terribile. Israele è stato dato da Dio nelle mani dei Siri, o che possiamo imparare dal suo esempio brutto. Nonostante che Jehoahaz non camminava vicino a Dio, quando si è trovato sotto il duro giogo dei Siri, si ricordò di rivolgersi a Dio. Notiamo che a quel punto non si rivolse ai vitelli di oro, non si rivolse ad Ashereth, che era Samaria, ma si rivolse a Dio, perché sapeva in fin dei conti che solo Dio può salvare. Si umiliò e pregò a Dio, versetto 4, ma Jehoahaz implorò l'Eterno e l'Eterno lo esaudì, perché vide l'oppressione di Israele e come il re di Siria li opprimeva. Prima Jehoahaz aveva posto la sua fede nei suoi ragionamenti per come far andare avanti il suo regno, ma ora che tutto era crollato, pone la sua fede in Dio. Sarebbe stato molto meglio porre la sua fede in Dio molto prima. Avrebbe evitato tutta questa sofferenza. E io prego che noi possiamo imparare che ogni momento che restiamo lontani da Dio, preferendo i nostri ragionamenti anziché quello che dichiara Dio, è un momento sprecato, che ci fa perdere grandi benedizioni. O che possiamo imparare ad abbandonare ogni peccato subito e rivolgerci sempre a Dio, come Lui ha fatto solo dopo le sofferenze. C'è una cosa qui, ho menzionato che quando studiamo la vita di qualcuno, molto spesso vediamo più del cuore di Dio, e anche qui. Leggo di nuovo 4 e 5. Ma Jehoahaz implorò l'Eterno, e l'Eterno lo esaudì, perché vide l'oppressione di Israele e come il re di Siria li opprimeva. Perciò l'Eterno diede un liberatore ad Israele, ed essi riuscirono a sottrarsi al potere di Siri. Così i figli di Israele poterono abitare nelle loro tende come nel passato. Jehoahaz implorò l'Eterno e l'Eterno lo esaudì. Perché lo esaudì? Non perché lui meritava una risposta. Il brano stesso spiega che Dio esaudì Jehoahaz perché vide l'oppressione di Israele e come il re di Siria lo opprimeva. Vide, non vedeva in senso di notare, perché Dio vede tutto. Questo vedere è un vedere con misericordia, con compassione. Gli faceva male vedere il suo popolo soffrire. Allora con misericordia ha risposto. Ma c'è un'altra cosa che dice versetto 23. Ma l'Eterno fece loro, Israele, grazia, ne ebbe compassione e si volse verso loro a motivo del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. E per questa volta non vuole distruggere o rigettarli dalla sua presenza. Qual è stata la base che ha spinto Dio ad agire con misericordia e compassione? Il patto. Noi abbiamo preso la cena del Signore, che è il nuovo patto. Il nostro libero accesso a Dio non è perché camminiamo bene, nessuno cammina così bene. Non è che ormai il nostro cuore è puro, nessuno ha un cuore puro abbastanza. Il nostro accesso a Dio è per una via unica, il patto del sacrificio di Gesù Cristo. Dio amava Israele e ama Israele tuttora, perché sono discendenti di Abramo, in base al patto che ha stabilito con Abramo. Dio ascolta le nostre preghiere non per merito nostro, ma in base al suo patto con Gesù Cristo, che abbiamo, noi facciamo parte di questo patto. Come Dio aveva dato Israele in mano dei Siri, nel suo tempo mandò un liberatore per togliere questa oppressione. Qui vogliamo notare che Dio non ci tratta come meritiamo, ma ci tratta con grazia e con misericordia. Quando Dio ci disciplina, non è per cattiveria, è per farci abbandonare i nostri peccati e tornare a Dio. Questo brano non lo dice, ma solo per capire, il liberatore che Dio mandò non era durante la vita di Jehoahaz, era dopo la sua morte, era il suo figlio. Dio diede un liberatore dopo la morte di Jehoahaz. Ha lasciato Israele per un bel po' di anni a soffrire conoscendo la loro tendenza di non ravvedersi di cuore. Allora, per far capire, non è che ha mandato, ha dato loro Aristide per 3 mesi. No, no, ha lasciato vari anni e poi ha dato potere a Joas, il figlio, di liberare loro da Siria. Tristemente, delle volte il nostro cuore è così duro che non impariamo dalla disciplina di Dio. Qual è stato il risultato della dura disciplina di Dio su Israele? Versetto 6 ci spiega, ve lo leggo. Tuttavia, non si allontanarono dai peccati della casa di Geroboamo con i quali aveva fatto peccare Israele, ma camminarono in essi, perfino Lasharah rimase in piedi in Samaria. Una volta tolta la disciplina, una volta liberati dai Siri, il popolo avrebbero dovuto riconoscere la liberazione da Dio, ravvedersi totalmente, togliere tutti gli idoli e cominciare ad essere fedeli a Dio. Invece, continuarono nei loro peccati. Continuarono ad adorare questi vitelli di oro. Continuarono perfino ad adorare l'idolo di Ashtart a Samaria, che il re Acab aveva eretto tanti anni prima. Il peccato è sempre terribile. Però quando il popolo di Dio, che ha ricevuto benedizione dopo benedizione, che ha conosciuto la cura speciale di Dio e poi ha conosciuto la disciplina di Dio, se dopo tutto quello continua a peccare, è estremamente grave. E così fecero gli israeliti. Avevano appena visto la cura di Dio nel salvare dai Siri, eppure continuarono nell'idolatria, anziché adorare Dio solo. Al momento della crisi è facile rivolgersi a Dio. È importante non dimenticare Dio dopo. Chi fa così, chi si dimentica di Dio dopo, si rende doppiamente colpevole. Così fecero gli israeliti. E perciò, dopo circa un altro secolo, Dio distrusse totalmente la nazione di Israele. Il versetto 7 ci aiuta a capire quanto severo era la disciplina di Dio su Jehoahaz, perché spiega fino a che punto l'esercito, che era molto importante all'epoca, era ridotto alla miseria. Leggo versetto 7. Di tutte le truppe di Jehoahaz, l'Eterno lasciò soltanto 50 cavalieri, 10 carri e 10 elefanti, perché il re di Siria li aveva distrutti e li aveva ridotti come alla polvere da calpestare. Allora, io non posso capire qualcosa se non ho un confronto, giusto? Ti do una quantità di soldi, sono tanti o sono pochi, ma dipende in confronto con che cosa. Devi sempre avere un confronto per capire. Allora, faccio un confronto. Vi leggo quanto grande era l'esercito al tempo di Salomone e quanto era fino a quanto era ridotto, così comprendiamo un po' meglio. Salomone aveva 1400 carri, sono stati ridotti a 10, non è neanche 1%, 99% distrutti. Salomone aveva 12.000 cavalieri, 12.000, adesso c'erano 50, neanche 1%, più di 99% distrutti. Al tempo di Salomone, Israele, separatamente da Giuda, aveva 800.000 soldati. Adesso c'erano 10.000, circa 1%. Per disciplinare Dio, Israele, in modo che lasciassero i loro peccati e tornassero a Dio di vero cuore, Dio aveva tolto circa 99%, 99% del loro esercito. Oltre ad essere un'umiliazione incredibile, permetteva ai loro nemici, come la Siria, di dominarli facilmente. Quello che avevano era un esercito simbolico. Anziché una nazione potentissima, erano diventati come poveri da calpestare, che anche un bambino poteva calpestare. O che possiamo riconoscere che la disciplina di Dio, se continuiamo a restare nel nostro peccato, può arrivare ad essere molto duro e doloroso, dolorosa. Lo scopo della disciplina non è mai di farci del male, ma è di spingerci a ravvederci e tornare a Dio. È già stoltezza arrivare al punto di avere bisogno di disciplina. Cioè, non serve la disciplina, basta umiliarti, camminare con Dio e non arriverà la disciplina. Ma ancora più stolta se una volta arrivata alla disciplina si resta nel peccato. E così Joas morì un re debole, soggetto ai suoi nemici. Il suo peccato di non essere allontanato dai peccati che aveva ereditato non ha portato lui nessun beneficio. Ha fatto perdere tutte le benedizioni di Dio. O che possiamo imparare dal suo esempio, come non vivere. Allora qua conclude quello che la Bibbia racconta della vita di Jehoahaz. È una storia triste, perché avrebbe potuto finire tutto diversamente. Però Jehoahaz non si era mai veramente ravveduto. Dio ci dà questo racconto per aiutarci a non seguire questo tipo di esempio. Allora, facciamo un piccolo resoconto, riassunto delle verità che abbiamo considerato oggi. Prima di tutto, abbiamo visto che in realtà l'unica cosa che veramente importa nella nostra vita è se facciamo ciò che è giusto o ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Questo importa. Non importa quanto pulita la casa, non importa quanti buoni sono i pasti, non importa se abbiamo fatto vacanze, non importa come gli altri mi vedono, importa se io ho fatto ciò che è giusto o ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Questo è l'unico metro che importerà per tutta l'eternità. Quindi, viviamo per fede. Fare ciò che è giusto vuol dire vivere per fede. Fede in Dio, non nei nostri ragionamenti. Abbiamo visto che il primo re di Israele, Geroboamo, scelse di fidarsi dei suoi ragionamenti. Ah, per mantenere il mio regno non posso lasciare andare a Giuda ad adorare Dio, il mio popolo. Perciò devo inventare un sistema per tenerli qua. Dio aveva stabilito il Tempio. Lui ha scelto di fidarsi di quello che sembrava vera, anziché che Dio aveva stabilito. Allora, il suo peccato ha trascinato lui stesso e il suo popolo nell'idolatria. E voglio dire una cosa per voi genitori. I vostri peccati possono trascinare i vostri figli nel peccato. State molto attenti perché avete da rispondere non solo per voi stessi, ma avete da rispondere per quello dove trascinate i vostri figli. Geroboamo ha trascinato Israele e tutti i re di Israele dopo di lui furono descritti come e non si allontanò dai peccati di Geroboamo. O che non possa essere detto di noi, dai pronipoti, e non si sono allontanati dai peccati dei loro bisnonni. O che possa essere il contrario, che possiamo essere un punto di riferimento di cosa vuol dire camminare per fede. Perciò abbiamo visto che Jehoahaz, che visse più di un secolo dopo l'inizio del regno di Geroboamo, era colpevole davanti a Dio non di aver introdotto nuove idolatrie e nuovi peccati, perché non dice niente di quello. Era colpevole perché andava avanti come era stato cresciuto. Andava avanti facendo quello che aveva sempre fatto. È grave il peccato di restare come siamo. È grave il peccato di dire... Uno dice, ma sai, tu rispondi con un certo orgoglio, un certo rabbia, un certo frustrazione, quello che... ma io sono fatto così. Questo è un grave peccato. Impariamo ad abbandonarci da quello che è stato il nostro modo di fare. Non importa come ha sempre fatto la nostra famiglia, la nostra società, altri credenti. Facciamo ciò che è giusto agli occhi di Dio. Camminiamo per fede. Abbiamo visto che è stato l'Eterno a dare Israele nelle mani dei loro nemici, la Siria. Che vuol dire? Dio è in controllo di tutto, è in controllo dei peccatori. E se Dio vuole per me una prova, Lui stimola quel capo, quel collega di trattarmi male. Non devo, uffa, non come mai, non è giusto. Se succede è perché Dio è in controllo e sta facendo qualcosa nella mia vita. Anziché lamentarmi contro la provvidenza di Dio, dovrei pregare, Signore, cosa mi stai insegnando? Lo stai facendo per un motivo. Cosa mi stai insegnando, Signore? Ho qualche peccato? È disciplina questo? Oppure stai solo fortificando la mia fede? Fammi imparare quello che mi stai insegnando, perché Dio è in controllo di tutto. E se noi continuiamo nel peccato, Dio manderà la sua disciplina nella nostra vita, che può essere durissima, ma non serve per farci del male, serve per farci tornare a Dio. Quindi restiamo vicini a Dio, evitiamo la disciplina, godiamo le benedizioni di camminare con Dio per fede. In mezzo alla sofferenza della disciplina, Jehoahaz implorò Dio, riconoscendo che solo Dio poteva aiutare. Non facciamo come lui, non invochiamo Dio solo in momenti di bisogno, ma preghiamo a Dio sempre, così restiamo stretti con Lui. Abbiamo visto che Dio esaudì le loro preghiere non perché meritavano una risposta, e nemmeno noi meritiamo una risposta. Neanche quando camminiamo bene, perché il nostro migliore non è mai buono abbastanza per meritare risposta, Dio risponde alle preghiere in base al patto che ha fatto nel sangue di Gesù Cristo. Questo è il nostro accesso a Dio. Preghiamo perciò per fede in Dio, per mezzo di Gesù Cristo. Nel suo tempo, il tempo di Dio, che era dopo la morte di Jehoahaz, Dio mandò un liberatore. Dio risponderà alle nostre preghiere nel suo modo e nel suo tempo. E se io chiedo una cosa e non vedo la risposta, non devo credere, ma Dio non risponde. Ascoltate, la Bibbia non insegna di perseverare nella preghiera? E chi siamo noi che se ho pregato già un anno, o 2 anni, o 5 anni, no, ho già pregato, non ha risposto, è inutile pregare di più. Maledetto quelle parole. Dio ci insegna a perseverare nella preghiera. E lui ha risposto a questa preghiera, che era una preghiera non fatta una volta, ma loro continuavano a pregare sotto questa pressione, e nel suo tempo Dio ha liberato loro. Impariamo a accettare i tempi del Signore. Nonostante l'intervento di Dio a loro favore, il popolo di Israele rimanevano nel peccato, non abbandonarono i loro idoli. Per questo, dopo una liberazione temporanea, sono arrivati a perfino perdere la nazione completamente. Dio è santo ed è molto paziente, ma ci chiama a ravvederci dai nostri peccati. Impariamo da questo ad umiliarci subito e ubbidire a Dio. Camminiamo per fede, ravvediamoci dai nostri peccati e Dio sarà giusto e fedele da perdonarci e da purificarci da ogni iniquità. Se ci allontaniamo da Dio, che non è da fare, ma quando ci troviamo così, torniamo subito a Dio, camminiamo per fede. La vita è breve. Viviamo in modo che il resoconto della nostra vita sarà che abbiamo fatto ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno. In altre parole, camminiamo per fede, fissando il nostro sguardo sulle cose lassù. Preghiamo. Signore, ti lodo perché tu sei Dio, non c'è altro. Tu sei sovrano. Quando faceva parte del tuo piano, hai dato vittoria a Israele. Quando faceva parte del tuo piano, hai reso debole Israele. Tu sei in controllo, Padre, non c'è nessun altro. Perdonaci per la nostra stoltezza, per le tante volte che abbiamo la tendenza di fidarci dei nostri ragionamenti, anziché della tua parola. Che assurdo compromettere, che stoltezza credere che non c'è tempo per te, perché abbiamo da fare le mestieri di casa o qualche impegno o dobbiamo studiare. Che stoltezza, oh Signore. Oh, che possiamo imparare la verità di cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste altre cose vi saranno sopraggiunte. Ti ringraziamo per questo esempio, un esempio brutto, ma ci servono esempi brutti per ricordarci la stoltezza di non camminare per fede. Oh Padre, aiutaci a vivere in tal modo che il resoconto della nostra vita, per quanto sarà breve, sarà semplice, che abbiamo camminato facendo ciò che è giusto agli occhi tuoi. Solo questo importa. Aiutaci a vivere così. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.